The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Tutto ho visto, tutto ho provato nella mia vita. Se guardo il cielo posso dire, ora i miei occhi vedono.
Qua. Benvenuti alla prima diretta di questa nuova rubrica Twitch dei Tolkieniani Italiani, da terra a mondo, l'architettura in Arda. Io sono Benedetta.
Cioè, io sono Yuri.
Saremo fondamentalmente i conduttori di questa avventura insieme a Maria Assunta, che ci raggiungerà nelle prossime puntate. Ma innanzitutto direi di cominciare un po' chiedendo a Yuri, al mio compagno di viaggio, come sei arrivato a Tolkien e come il tuo percorso di studi di architettura ti ha portato qui.
Allora, le due cose sono in realtà abbastanza intrecciate già dall'inizio. Diciamo che mi è stato regalato, avendo già fama di avido lettore in giovane età, alcuni amici di famiglia mi regalarono per Natale una copia del Signore degli Anelli, quasi come sfida, perché ero un bambino tale, più o meno all'età di 7-8 anni, quindi regalare un librone del genere mai si aspettavano che mi prendesse così tanto, anche perché comunque diciamo, lo stile di scrittura di Tolkien sappiamo che non è esattamente, specie il Signore degli Anelli rispetto all'Hobbit, non è esattamente di facile accessibilità per i più piccoli. Ci misi un anno con i miei momenti di maggiore o minore intensità, però ce la feci e da lì, da quel momento, tutto si espanse. Quindi iniziai a cercare informazioni su Tolkien, altre opere collegate al leggendario o meno, e da lì sì, appunto, il mio immaginarmi nelle varie locazioni, nei vari luoghi descritti, si è legato poi con la mia altra passione, che era quella del gioco di ruolo, e scoprì all'epoca il gioco di ruolo di Tolkien, per l'epoca era il Girsa, che aveva una quantità di dettaglio incredibile, tutta diciamo non molto canonica, però c'erano località diciamo evocate nei libri descritte, create in maniera totalmente completa su tutti i fronti, quindi c'erano piantine, prospetti, c'erano tutte varie attenzioni a questi dettagli, differenze di cultura, razza, e quindi tutta questa pletora di mappe, informazioni e disegni, diciamo che non fu l'unica ragione, ma influenzò abbastanza anche la mia scelta accademica, e quindi mi portò anche all'architettura. Quindi già lì il mio percorso era molto più improntato su la storicità, quindi storia dell'architettura, specialmente di Rinascimento, quindi storia antica e moderna, e quindi hanno sempre un po' viaggiato a braccetto le due cose, sono un po' ispirate a vicenda.
Vedi, già su questo ci differenziamo un po', perché ad esempio anch'io ho avuto il mio primo approccio con Tolkien più o meno alla tua stessa età, ma solo perché il volume era già in casa. Il volume era già in casa, io avevo visto La Compagnia dell'Anello, visto Le Due Torri e volevo sapere come andava a finire prima dell'uscita del Ritorno del Re. E quindi cercai un po' nella libreria di casa, mio padre era già appassionato, mia madre era più appassionata del Tolkien filologo, quanto anche lei ha studiato non architettura ma lingue, e allora anche ho avuto il mio primo approccio al mondo di Tolkien col Signore degli Anelli e non con l'Hobbit, come invece magari la prassi canonica vorrebbe, e quindi ricordo di averlo letto in un'estate, mentre ero in vacanza fondamentalmente. Spostandomi per le vacanze, il libro mi seguiva, quindi più che le vacanze, il leitmotiv di quell'estate fu proprio Tolkien. Però, ecco, non posso dire invece che Tolkien abbia influenzato il mio percorso accademico, nel senso, fino a non tantissimo tempo fa in realtà, li vedevo proprio come due cose distinte. Poi, anche perché il mio approccio è molto tradizionale, nel senso, progettazione e storia dell'architettura, poi il mio ambito di specializzazione è diventato la storia dell'architettura, però contemporanea, e non certo quella legata magari più ad aspetti anglosassoni, potremmo dire, che a Tolkien ne risultano più familiari, perché mi sono un po' specializzata nel neoclassicismo e poi nel movimento moderno in Austria, Ungheria, insomma, gli ex territori dell'impero asburgico, quindi, insomma, con Tolkien c'entra proprio niente. Però, approcciandomi poi anche, devo essere sincera, a libri di commento a Tolkien, soprattutto anche magari quelli che a prima vista potrebbero sembrare più commerciali, ma invece che nascondono veramente le perle rare, come le raccolte di schizzi e bozzetti di Alan Lee o di John Howe, e mi sono resa conto che per costruire un mondo che sia il più reale possibile, come alla fine la Terra di Mezzo, Arda, sono, bisogna effettuare un passaggio da Terra, ossia un ambiente inospitale, ostile degli inizi, a mondo, ossia qualcosa di creato dall'uomo, e quindi Arda ha senso perché ha delle forme architettoniche e paesaggistiche che riconosciamo. Scoperto questo, mi si è aperto, non so come dire, mi si è aperto un file enorme nel cervello, che è finalmente posso conciliare le mie due passioni più grandi, ossia Tolkien e l'architettura. Quindi di fatto il mio incontro con l'architettura di Tolkien, l'architettura in Tolkien, è stato di questo genere, ecco. Quindi piacere scoprire che invece il tuo è passato per un'altra strada, ma alla fine ci siamo ritrovati qua.
Sì, e comunque sì, c'è stato comunque un tramite, un'altra cosa che ha fatto scattare la scintilla di connubio, perché comunque sì, anch'io dopo solo la lettura mi immaginavo questi spazi, queste strutture, queste città, però nulla di più. Invece il vederle proprio su carta, proprio con disegni e piantine, quindi con tutti i crismi di un disegno architettonico, mi ha fatto pensare al lavoro che ci hanno messo gli editori sia del gioco di ruolo, ma che a priori ci doveva aver messo Tolkien anche solo per immaginarlo senza mettere lui su carta niente a livello di struttura, se non appunto i suoi disegni, ma comunque molto più sull'artistico che sul tecnico.
Esattamente, intanto salutiamo un po' i nostri spettatore, ecco, in questo caso si può dire spettatore, sì, che
certo, benvenuti a tutti.
E, tanto benvenuti, speriamo questa live vi piaccia e vi suscita un po' di curiosità. Questa sarà solo, diciamo un po' all'inizio, una live introduttiva per raccontarvi un po' quello che abbiamo intenzione di portare su questi schermi, ecco. Quindi in realtà mi ricollego un po' al discorso di prima, facciamo con Yuri, un punto fondamentale per me è stato scoprire verso la fine del mio percorso di studi, quando sono incappata in quella che, insomma, in accademia, in facoltà si chiama Storia 3, ossia Storia dell'architettura contemporanea, incappare in personaggi come William Morris, o comunque riflettere su un argomento che magari a noi è un po' lontano, nel senso quello che riguarda il Gothic Revival e il Gothic Survival, che è un po' un tema tutto anglosassone che noi non siamo abituati molto a considerare, perché noi nel nostro bacino del Mediterraneo, il bacino della classicità, dei Romani, dei Greci, quando pensiamo all'architettura del passato, pensiamo, senza necessariamente aver dovuto compiere studi di architettura, pensiamo ai Romani e ai Greci, all'architettura del Partenone, per dirne, del Colosseo. Invece in Inghilterra è un approccio diverso, perché l'architettura antica, il passato, è l'architettura gotica, potremmo dire, quella comunque che ha lasciato più il segno nel paesaggio. E lo ritroviamo molto in certi panorami che Tolkien descrive, sebbene anche l'impronta classica lasci traccia all'interno del leggendarium architettonico tolkieniano, ma questi poi sono spoiler delle puntate più avanti, quindi mi fermo
subito. Sì.
Quindi, di cosa parleremo in questa rubrica di fondo? Yuri, ti lascio la parola. Io poi sono un po' la guerraica, quindi va a finire che dopo parlo sempre io, quindi no.
Allora, vado in maniera coincisa, tanto io comunque, diciamo, mi sono, poi è stato sviluppato insieme questo percorso, ma mi sono, diciamo, quasi aggiunto in corsa, perché proponendomi a Tolkien italiani, io ho detto, guarda, io l'architetto posso portare questa cosa qui, per una cosa nuova, ma guarda, abbiamo giusto una persona che sta lavorando su questo, quindi potete unire le forze. E anche abbastanza
sincera, è stata decisamente una manna dal cielo, perché affrontare un argomento che rischia di diventare molto ampio è veramente una manna dal cielo, ecco.
Infatti poi abbiamo anche avuto un'ulteriore manna dal cielo con Maria Assunta, che si è aggiunta proprio alla squadra in questi ultimissimi giorni, quindi ancora più in corso d'opera. E comunque sì, avevamo pensato prima di tutto a un qualcosa di basilare, proprio un ciclo conoscitivo per chi appunto avesse più o minore conoscenza dell'opera di Tolkien, appunto, o anche solo dai film più che dai libri veri e propri, e quindi vedere un po' di identificare le ispirazioni e le fonti che possono essere state associate a ogni cultura o razza che dir si voglia. Quindi prima divideremo magari nei blocchi delle razze vere e proprie, quindi Hobbit, Elfi, Nani e poi gli Umani, e all'interno poi di queste razze andremo poi a sviscerare le sottoculture in particolare e i vari filoni. Probabilmente lasceremo gli Umani per ultimi, perché essendo il focus della terza era soprattutto, hanno un maggiore dettaglio, una maggiore diversificazione all'interno della loro rappresentazione. E diciamo, abbiamo poi visto che, diciamo, questa nostra ordinazione poteva un po' seguire il viaggio degli Hobbit, partendo quindi dalla contea, dalla tranquilla e placida contea con gli Hobbit, che possono essere, diciamo, un filone unico, perché sì, hanno diverse ramificazioni con i Pelopiedi, i Paloidi e gli Sturoi, ma sono tutti bene o male uniti all'interno della contea, quindi non ci sono queste grandi diversificazioni. Vedere poi il primo incontro con le razze del passato, quindi Nani ed Elfi, sempre però relativi alla terza era, quindi più giusto un assaggio di quello che magari rimane della loro passata grandezza, poi magari in secondi cicli andremo nelle ere passate, e per concludere con appunto gli uomini, i loro vari regni, principalmente i più conosciuti, quindi probabilmente il Condor e Rohan su tutti, e l'Hobbit che ci ha dato un po' la visione di Dale, di Ponte Lagolungo, della regione del Rovanion, e poi magari vedere quelle menzionate solo nei libri e viste proprio di passaggio nei film, quindi magari gli Aradrim, i Sudroni, gli Esterling e altre che vengono solo menzionate o citate.
Esatto, poi in realtà approfitteremo quando uscirà anche della serie Amazon, quindi per vedere come sarà reso anche lo spazio architettonico, lo spazio paesaggistico a livello cinematografico nelle ere passate. Questo più avanti, quando avremo più materiale a disposizione, che per ora a parte qualche trailer,
e poi andrà visionato, vagliato, organizzato, sì.
Ce la studieremo bene, mettiamola così. È importante, secondo me, sottolineare il fatto che questa rubrica, anche se sull'architettura, che magari può sembrare un argomento un po' di nicchia, in realtà non è solo per architetti, ovviamente, ma la trovo molto appropriata per parlare di qualcosa che è veramente da architetti, in questo caso sia di come l'architettura sia la scena fissa della nostra esistenza e come vale nel mondo qui fuori, e vale anche per il mondo di Tolkien. Probabilmente quello che noi ci immaginiamo leggendo, prima ancora di vederlo a livello cinematografico, dove qualcun altro lo immagina per noi, si rifà a un'esperienza dell'architettura che abbiamo, un'esperienza dell'architettura che non è necessariamente legata allo studio dell'architettura o all'esercizio della professione. Tutti noi abbiamo delle memorie architettoniche che sono quelle che in un certo senso ci fanno sentire a casa in ogni centro storico dell'Italia, ma che ci spostano decisamente in un altro posto se andiamo solamente nel centro storico di una città inglese, di una città tedesca. Discorso diverso, poi non torno sempre lì, che è il mio punto di interesse, che la mette l'Europa, ma quella roba che si fa sentire a casa a Vienna, come a Praga, come a Budapest. E ci sono dei tratti comuni che costruiscono una memoria collettiva dell'architettura che troviamo nel mondo, ma che rende vero il mondo di Tolkien. C'è un aspetto di creazione e subcreazione anche nella resa visiva, anche se visivo in un libro è difficile da dire, nelle città, nelle strutture, nelle architetture del professore.
E comunque questo è esemplificativo, perché comunque Tolkien, da non architetto, ha scelto di associare, diciamo, a ognuna delle sue culture della Terra di Mezzo, di Arda, un'ispirazione di una cultura del passato del mondo reale, più o meno rimaneggiata, e di tale cultura comunque fa parte anche il modo di costruire, il modo di strutturare una casa, una città o un villaggio. Quindi per, diciamo, anche solo associazione, senza avere conoscenze particolari di architettura, comunque ha visto che quel tipo di cultura, con quello che ne conseguiva anche a livello architettonico, serviva per trasmettere quello che lui voleva appunto trasmettere come messaggio e come caratteristiche di una o dell'altra cultura.
Assolutamente. Questo è un minuscolo spoiler di quello che racconteremo. Anche l'uso dell'architettura come resa di una sensibilità che cambia, che sia, magari questo è più legato ai libri, però anche come cambia la contea quando è semplicemente la contea e quando invece passa sotto il dominio di Saruman. C'è un cambiamento epocale anche nell'architettura che vi racconteremo e che si rifà a un passato che Tolkien conosce e che non si è inventato di sana pianta, come il passaggio dall'architettura rurale inglese alle città industriali, a Birmingham, a Manchester, a qualcosa che lui conosceva e che non riconosceva come umano. Quindi anche certi aspetti di sensibilità umana e storica di Tolkien li ritroviamo anche nella resa architettonica delle strutture e delle architetture delle razze che prenderemo in esame, ecco. Come anche qualche giorno fa sui nostri canali social dovreste avere visto più o meno delle foto di Assisi che in un certo senso, vista la piazza dove sorge la Basilica di San Francesco o vista da sotto guardando verso l'alto, insomma, Minas Tirith si presta bene.
Tutto questo candore.
Associazione. Oppure qualcosa che si rifà anche all'immaginazione del singolo e a cui magari Tolkien non aveva pensato, ma solo per una questione geografica di lontananza. Il monastero di San Giorgio in Cozziba, che si rifà comunque un tipo di architettura simile a quella delle città gondoriane come Minas Tirith o anche Osgiliath. Quindi sarà interessante vedere come anche la nostra immaginazione si può riallacciare, come la nostra conoscenza si può riallacciare, come anche la nostra esperienza ci può influenzare nella percezione del mondo tolkieniano. E un'altra cosa che secondo me è importante citare è da dove siamo partiti con quest'idea. Penso qualche tempo fa è uscito il libro di John Garth sui luoghi della Terra di Mezzo. Ecco, diciamo che la nostra rubrica non vuole essere uno spin-off perché non siamo all'altezza di John Garth, però si pone su quel solco, nel senso è un libro molto bello che secondo me vale la pena conoscere e compulsare, mi viene da dire, proprio perché è fatto estremamente bene, è bellissimo, è una delle ultime pubblicazioni che ho amato di più, ma non solo perché si parla di paesaggi, posti, luoghi, però è proprio un volume notevole e da lì si può partire bene per parlare di architettura, ecco, che è la cosa umana per eccellenza.
E poi sarà nostra premura appunto parlare di architettura, ma non parlarne troppo da architetti, quindi cercheremo di evitare tecnici, o perlomeno quando sarà necessario cercheremo anche di spiegarli e di renderli fruibili anche a chi non è del mestiere.
Anche per renderlo subito visibile, nel senso l'esperienza visiva l'abbiamo tutti, che una cosa si chiama metopa, una cosa si chiama triglifo, chi se ne frega, cioè lascia il tempo che trova, insomma, però riconoscere certi tratti, certi aspetti, per poi a un certo punto magari dire ah, ma quello l'ho già visto altrove, e quindi assumere anche un senso diverso. E sarà interessante anche vedere, magari comparare un po' la resa a livello cinematografico, soprattutto in quello che conosciamo già, ossia la trilogia del Signore degli Anelli, ma anche spostandoci via via con come si è deciso di rendere La Montagna Solitaria, Erebor, Dale e così via. Anche per vedere come altri, come dicevo prima, l'hanno immaginata per noi.
Stavo pensando adesso proprio, stavo cercando di ricordarmi se il vecchio film di Raf Bakshi aveva qualche immagine di paesaggio, di strutture. Non mi pare fosse così pregno di immagini di città o altro, anche perché prendendo solo fino alle due torri, tutta la parte gondoriana non era stata trattata nel primo film.
È vero.
Perché anche quello sarebbe stato bello vedere, diciamo, la differenza tra queste altre rese su grande schermo, per così dire.
Assolutamente, ma anche magari il confronto tra come diversi illustratori hanno reso anche l'aspetto architettonico. Mi viene in mente, a parte Alan Lee e John Howe, che comunque sono più concentrati sul Signore degli Anelli, ma anche le vedute di Valinor di Ted Nasmyth, la resa delle città elfiche, e anche
fonti ormai talmente autorevoli da essere considerate quasi automaticamente canoniche.
Sì. E anche ad esempio le diverse, la gran parte della rubrica, penso, come diceva Yuri, si concentrerà sull'aspetto degli uomini, i Gondoriani, Rohirrim e anche quelli che rimangono un po' più nascosti tra le pagine, ma anche vedere come la cura che Tolkien ha messo nella differenziazione anche architettonica delle diverse stirpi elfiche. Pensate anche magari, per chi ha visto i film così, la Resa di Gran Burrone rispetto a Bosco Atro, oppure anche solo ai flat di Lothlórien, che Lothlórien a livello di architettura è semplicissimo, sembrerebbe, invece è una cosa molto costruita e molto ragionata. Quindi credo che ne avremo di cui parlare, insomma.
E poi ovviamente non siamo, diciamo, sordi a richieste, quindi diciamo la chat e chi, i nostri spettatori, saranno un po' sia la cartina da tornasole per vedere se stiamo se siamo abbastanza comprensibili o troppo tecnici, o se ci sono poi curiosità, argomenti da trattare. Poi diciamo, dopo la nostra idea, la nostra speranza è che dopo un primo ciclo di introduzione, di fondazione, si possa andare su argomenti un po' più particolari e magari anche soddisfare curiosità che vengono sollevate dalla chat.
Esattamente. Un po' di saluti ancora, qualcuno lo conosciamo, come da Marwen. E un'altra cosa è che, secondo me, più condividete anche le vostre idee con noi, più riusciamo a costruire una rubrica che possa essere davvero arricchente e che possa consentire a tutti di considerare questo aspetto tolkieniano che a volte magari rimane un po' nell'ombra, come l'architettura, ecco. In più avremo anche ospiti, adesso c'è questo momento televendita, avremo un sacco di ospiti, e no, a parte tutto, oggi è un po' una live introduttiva dove vedete solo me e Yuri, poi, diciamo, vedrete Maria Assunta, ma poi lo strumento di Twitch si presta anche per parlare di una rubrica del genere, perché potremo vedere immagini, vedere, confrontare anche magari architetture tolkieniane, quindi fantastiche, anche se il termine peggiore che potessi usare, e una, non dico un equivalente nella realtà, ma da dove questa idea viene. Ed è sempre, insomma, alla fine ricostruiamo sempre la stessa architettura aggiungendo qualcosa di nostro, a partire da devo coprire la testa perché fuori piove, a la cupola di San Pietro. Alla fine il concetto è sempre quello, la cosa importante e bella che rende l'architettura bella è vedere come le diverse teste l'hanno pensata, ecco.
Sì, alla fine è solo una semplice idea che parte dalla necessità di ripararsi, rielaborata in talmente tanti modi a seconda del tempo, del luogo e della persona che l'ha messa in atto.
E tanto vale nel nostro mondo quanto nella Terra di Mezzo, e una sola persona ha pensato a tutte le varie declinazioni architettoniche della Terra di Mezzo. E è sempre un aspetto, cioè contribuisce, mettiamola così, contribuisce ad arricchire ancora di più l'idea che personalmente io mi ero fatta di Tolkien, anche la capacità di conoscere e riconoscere in quello che si vede, in quello che si costruisce, anche solo scrivendone senza necessariamente progettare. Tolkien non era architetto e lo sappiamo, però insomma, averne di architetti che così capaci di immaginare mondi come Tolkien, ecco, diciamo che per me Tolkien è entrato un po' anche nell'elenco dei maestri da seguire anche nella professione e non solo nella passione, mettiamola così.
Sì, proprio per legare le cose, cioè la passione che metteva anche nella professione, diciamo una forza motrice tale da da fare in modo che avessimo talmente tanto materiale che ormai entrando nei bestseller continui a sentire ogni anno e il nuovo libro di Tolkien, e lui è venuto a mancare ormai tanti, troppi anni fa, però si continua a sfornare le sue pubblicazioni.
Esatto. E a far nascere nuove rubriche di Twitch.
Sì.
No, anche la possibilità di continuare a parlare di Tolkien è una cosa secondo me bellissima. In realtà secondo me chiunque di noi può trovare un riflesso di una sua passione nell'opera di Tolkien, ed è questo uno dei motivi per cui secondo me è davvero è così bello parlarne, perché noi appunto parliamo di architettura qui, ma c'è, viene in mente la rubrica di Linda sul cucito, che voglio dire, alla fine uno potrebbe dire è un libro, sì, ma di quante cose parliamo? C'è della teologia, c'è l'architettura, c'è l'aspetto della sartoria, insomma, cavolo, trovane degli altri che hanno scritto così. E quindi secondo me abbiamo del margine di cui parlare, ecco.
Anche volendo, cioè proprio della politica, perché nonostante diciamo Sauron sia la minaccia ovvia davanti a tutti del male, non è che immediatamente sono tutti d'accordo, anche se si sull'affrontarlo, ma sul come affrontarlo. Vengono indetti concili, cioè il concilio di Elrond, quello più famoso, ma l'idea di radunarsi e discutere su come approcciare una minaccia è una cosa che viene riproposta più e più volte in Tolkien, in vari gradi di importanza, ma c'è sempre questa idea che è da un lato è positiva perché è il sediamoci a un tavolo e parliamone, ma spesso e volentieri fa vedere come non tutte le persone che dovrebbero essere dalla stessa parte la pensino allo stesso modo.
Assolutamente, e lo rende un libro e una storia estremamente umana, estremamente umana, forse una delle storie più umane per eccellenza, perché non esistono buoni perfetti, come non esiste una completa corrispondenza di bello, buono e vero. Quindi, e quindi davvero secondo me anche nell'architettura possiamo riflettere tutto ciò, vedere quanto anche nell'architettura magari di Mordor provare a trovare qualcosa in Isengard è uno dei grandi momenti di riferimento alla rivoluzione industriale, anche la questione del progresso, quanto è buono in un senso e quanto invece può essere deleterio nell'altro. Anche la volontà di viene in mente la volontà di distruzione di Isengard da parte degli Ent è qualcosa veramente alla portata di ogni essere umano, se questo essere umano ne ha voglia. E davvero potremmo costruire una rubrica sull'architettura potrebbe cominciare a diventare un po' noioso, ma è la parola giusta, potremmo davvero costruire qualcosa di bello, cioè che sia bello e buono in questo caso.
Però sì, anche appunto vedere questo, hai parlato di Isengard, ma il vedere come uno stesso posto cambi nel suo circondario durante le ere, perché sì che abbiamo tra tutte e tre le ere quasi 10.000 più anni di storia, sembra che tutto si muova lentissimamente, perché alla fine in 10.000 anni, se pensiamo a quanto può essersi evoluta la civiltà umana nel mondo reale, quanto in realtà è quasi rimasta immutata, se non nell'ultimissimo periodo, nel trere, quello di Tolkien, sembra che sia tutto molto statico. In realtà le cose si muovono e in maniera forse più sottile, più delicata quasi. Va visto il dettaglio, va letto magari un significato non proprio messo lì in evidenza. La storia racconta, ma lo sfondo fa vedere molte più cose per chi sa osservare, sa leggere i segnali.
Assolutamente. Bene, ovviamente se avete consigli da darci, curiosità, idee, dubbi, dubbi, domande, perplessità,
cosa vi aspettate, anche cosa pensate che possa uscire da questa
avventura. Esatto. potete commentare qua, oppure lasciatecelo scritto sui nostri social, così per la prossima arriviamo preparati. Ecco, insomma, questa live è sì un po' statica, ma dobbiamo presentarci noi, presentare il tema e cercare di raccontarvi un po' a scatola ancora chiusa di cosa parleremo senza svelarvi troppo, così vi lasciamo un po' di curiosità per la prossima, ecco. Yuri, tu hai qualcosa da aggiungere?
No, sto pensando, magari si potrebbe poi in seguito appunto vedere quando ci sarà un focus su qualche struttura in particolare o città, mettere insieme, oltre alle immagini da set di film, dai bozzetti, eccetera, magari anche proprio vedere queste piantine che mi hanno così influenzato e vedere poi... Non credo fossero la parte di veri e propri architetti, ma vedere quanto possono aver colto anche loro, essersi avvicinati a un canone, all'immaginario originario, e quanto potrebbero essere magari anche fruibili. Cioè, io vedendole da ragazzino, per me era tutto fantastico e bellissimo. Vedendo l'architetto, dici, ma magari questa cosa qui non è che regga proprio tantissimo. Però sì, anche magari far vedere una carrellata di varie interpretazioni e vedere con quanti mezzi, dal disegno semplice della città, più artistico di un Ted Nasmyth o degli stessi Tolkien, le scenografie, quindi anche lì la realizzazione per il medium cinematografico o per la fruizione per un gioco che poi in realtà è una vera e propria, un vero e proprio disegno esecutivo quasi. Quindi anche lì vedere più rappresentazioni magari anche dello stesso luogo, ma con tipologie di disegno e di rappresentazioni differenti.
Ho avuto un flash quando hai detto disegni esecutivi. Io vorrei tantissimo vedere gli esecutivi, veramente il fosso di Helm. Proprio
di quelli ne abbiamo, perché comunque una delle nostre grandi fonti sarà la Karen Wynne Fonstad, che ha curato diversi volumi di architetture, più che altro anche a livello cittadino, ma di diversi mondi fantastici, non solo tolkieniani, ma anche di diversi altri. Quindi lei sarà senz'altro una delle nostre fonti di riferimento principali.
Assolutamente. Bene.
Allora, poi magari anche dal lato videoludico, perché videogiochi ce ne sono molti successivi ai film, che quindi sono ispirati chiaramente alla resa di Peter Jackson, ma alcuni erano usciti anche prima, quindi hanno avuto un loro processo di creazione di altri luoghi, quindi anche lì un confronto, avendo, sono comunque in 3D nella maggior parte, quindi si può anche lì organizzare un altro confronto.
Sì, mentre parlavi mi è venuto in mente che la primissima edizione dell'Hobbit in cui incappai, che era una roba, penso che fosse uscita con un quotidiano tra l'altro, e alla fine avevo una raccolta di illustrazioni delle diverse edizioni pubblicate un po' in giro per il mondo, e al di là della bellezza in sé, più o meno di gusto, insomma, dei diversi illustratori, era interessante vedere come, in un certo senso, la provenienza dell'illustratore rappresentasse una scena, una stessa scena, in modo diverso. Ad esempio ricordo l'edizione, non mi ricordo se finlandese o svedese, ma comunque con l'illustrazione di Tove Jansson, e un'edizione, mi pare fosse tedesca ma non ricordo l'illustratore, della casa di Bilbo, ed erano due cose completamente diverse anche a livello di come era costruita quella casa, cosa vedevo in quella casa, cosa c'era sul tavolo, semplicemente influenzata anche da come l'illustratore, leggendo, si era immaginato, legandosi alla sua esperienza d'architettura, alla sua esperienza di casa. E questo è stato molto interessante, anche perché è stata una delle prime comparazioni tra illustrazioni che avevo fatto quando ero piccolina. Dicevo, vabbè, guarda un po'. Quindi anche questo era interessante, mi aveva colpito molto.
Ah sì, sì, può anche andare a caccia di quello. Diciamo, noi abbiamo nomi ormai appunto consolidati dell'immaginario di Tolkien, ma magari illustratori che potrebbero essere orientali, quindi cinesi, giapponesi, russi, sudamericani o indiani, potrebbero avere delle rappresentazioni riadattate. Però ci fosse, forse è arrivato con, andando un po' fuori tema, ma vennero messe in evidenza delle copertine di Harry Potter di una casa forse russa o comunque dell'est europeo, che le avevano uno stile totalmente differente, che quindi avevano un po', per un attimo hanno avuto questo momento di fulgore su internet quando vennero scoperte.
Come vedete il tema è ampio e prende un sacco di ramificazione, e poi gli architetti tendono un po'
a viaggiare, a mettere idee sul tavolo, esatto, fino a che non c'è più spazio, quindi...
Però... Bene. Direi che come prima infarinatura, prima conoscenza, ci siamo detti un po' le cose. Questo è un po' il piano. Ovviamente se avete idee, dubbi, perplessità, domande, curiosità, scriveteci. E noi ci rivedremo con la prossima live, che comincerà con l'architettura, Yuri,
della contea. Quindi avremo sarà nel nostro salottino di Hobbyville, di casa Baggins, a dare il benvenuto anche a Maria Assunta e chiacchierare amabilmente dell'architettura tranquilla, contadina e semplice della contea.
Che forse è quella che c'è anche un po' più vicina.
Salvo l'idea delle case sotterranee, ma diciamo come concetto di tranquillità e di pacifismo, sì. Una tranquilla e rurale comunità contadina.
Bene, grazie ancora per essere stati con noi. Grazie per averci seguito. E alla prossima, si può dire, no?
Sì, sì.
Benissimo.
Allora a tutti, buonasera. Ciao.
Buona serata.
Avete ascoltato Imladris, il podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Imladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.